della ricorrenza.
Iniziamo però a vedere questo cammino
nel quale poniamo il più possibile, poi vedrete il perché, lo dico, attenzione all'amore. Per questa ragione, dopo il segno di croce, diciamo insieme la preghiera che abbiamo imparato al tempo delle missioni nel 2011, non tutti la conoscono, quindi semplicemente è divisa in quattro piccole strofe, io la dico e voi la ripetete. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ti ringraziamo, Signore, perché sei presente in mezzo a noi e nella gioia dello Spirito ci conduci all'amore del Padre. Bene, ho voluto recitare con voi questa preghiera appunto soprattutto per la parola amore, con la quale stasera ci confrontiamo, grazie alla parola di Dio che sarà di domenica e quindi di stasera, in un modo veramente vertiginoso. Allora, vertiginoso, la vertigine fa venire in mente un passaggio ad alta quota. Ecco, ho una particolare preghiera per voi e per me questa sera, di non accogliere questa parola in modo moralistico. Moralistico vuol dire, ecco, dovrei impegnarmi di più, dovrei fare di più, ecco, se io volessi più bene, eccetera, eccetera, eccetera. Di non farlo, perché altrimenti ci si perde. Vedete che questa cosa ve la dico adesso, ma ve la ripeterò anche alla fine, ma a quel punto sarà evidente, perché non dobbiamo prendere questa prospettiva. La prospettiva che dobbiamo avere è quella proprio di stare attenti al mistero che si rivela in questa parola. Attenzione, in particolare la prima lettura e il Vangelo, che hanno una corrispondenza. Chi l'ha scelta questa volta è stato veramente geniale. Vi dico subito il dove della corrispondenza. Vi anticipo che il Vangelo è quel famoso Vangelo dove c'è una donna, dove Gesù è invitato da un fariseo, tra poco lo leggeremo, e una donna ai suoi piedi, gli bacia i piedi, li bagna con i suoi capelli, con un profumo, li asciuga con i capelli, insomma, questo episodio fortissimo, dove vedremo sicuramente una persona gradevole, questo fariseo che è invitato a casa Gesù, ma poi una persona che ha una capacità di amore appunto fuori dall'ordinario. Prima leggo il Vangelo, per certi versi mi fermerò di più su Osea, la prima lettura, dove si riprende la stessa struttura. C'è qui non un personaggio, ma un popolo che sembra dire delle cose molto belle, ma che in realtà vengono superate, anche qui in un modo vertiginoso. Ma andiamo con ordine. Prima il Vangelo, leggo il Vangelo di domenica, Luca 7, 36-50, brano moderatamente famoso, e quindi magari in questo siamo aiutati subito a percepirne i contorni. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo, che l'aveva invitato, disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è qua, chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, un altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. gli disse Gesù. Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Allora, cerchiamo tutti noi, io per primo, di cogliere il Vangelo in tutta, oddio, in tutta. Cerchiamo di cogliere almeno una piccola parte della sua forza dirompente. Provate a pensarlo in modo plastico. Allora, siamo nel 2015. Siamo in teoria gente moderna e disinibita. Io e voi, con tutto il rispetto per voi e per me, non siamo proprio nessuno rispetto a Gesù e al suo contesto. Provate a pensare se in questo momento dovesse entrare una donna, togliermi le scarpe, cospargermi di profumo, baciarmi i piedi inondandoli di lacrime. Provate a pensare alla scena. Potrei anche rimanere parroco 20 anni a San Leone Magno, ma sarebbe la cosa di cui si parlerebbe di più in assoluto. E ripeto, io non so nessuno, e voi, detto con rispetto, non avete certo l'importanza del contesto che c'era intorno a Gesù. Pensate cos'è successo. Quale eccesso di amore. Ma c'è di più. E guardate che sono ancora a livello introduttivo, perché poi per certi versi mi interessa di più Osea. Io non sopporto le persone che inventano a partire dal Vangelo, però a dire la verità mi danno anche fastidio le persone che quando il Vangelo dà delle chiare tracce su cui pensare non le seguono. Ora, tra Gesù e questa donna, prima di questo brano, c'è stata chiaramente una storia, non lo intendo in senso pruriginoso. Perché se lui dice, facendo tutta la paraboletta, che chi ha ricevuto più perdono più ama, anche se poi la cosa è anche circolare, però palesemente c'è stata una vicenda di perdono, di incontro tra Gesù e questa donna che noi neanche ce lo immaginiamo, di cui questa è la risposta. Noi conosciamo la seconda parte, ma cosa è successo prima? Quale intensità? Per cui questa donna poi si comportasse in questo modo, mettendo a repentaglio sé, Gesù Cristo, tutti. Vedete, il fariseo, che in questo caso è una brava persona, perché qui il farisei non è che, in questo caso Simone, non è che compare come uno che condanna Gesù, che lo mette in... poveri, lo invita a cena, insomma, fa una cosa bella. Però non c'è paragone con l'altro tipo di amore. Ecco, questa sproporzione assoluta, appunto, dà vertigine. Ma attenzione che per certi versi, se noi teniamo questa prospettiva, chiaramente il Vangelo è insuperabile, ma la lettura che adesso leggiamo e su cui ci soffermiamo al limite un po' di più di Osea, poi faccio alcune amplificazioni su almeno un altro testo della Bibbia, poi magari un altro ancora, è ancora più impressionante. Proviamo a guardare Osea. Osea come inizia? Qui non c'è un singolo, c'è la voce del popolo. Tra l'altro, visto che io mi fermerò a metà, mi permetto di farvi notare che è un pezzo unitario, il capitolo 6 di Osea, versetti dall'1 al 6. Tra l'altro Osea, il profeta dell'amore. Adesso tagliando sul contesto storico perché non abbiamo tempo, la prima parte dice così, è il popolo che parla. O meglio, è il Signore all'inizio, ma che riprende la voce del popolo. Così dice il Signore Dio, voi dite, Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. E noi vivremo la Sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la Sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Ecco, fermiamoci un attimo qua. Sembra una bella dichiarazione. Insomma, questa qui è gente che vuole tornare al Signore. Tra l'altro, guardate, all'interno c'è anche il discorso pasquale. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà rialzare. È bello, eh? Terzo giorno il Signore interviene. Ci aspetteremmo, dopo delle parole così, così belle del popolo, parole di accoglienza da parte di Dio, del tipo: popolo mio, che bello che vuoi tornare, che bello che hai capito. Tra l'altro è un testo pieno di speranza e anche poetico. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la Sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno. Sentite che bellezza, è un testo bello. Quindi uno potrebbe pensare, ora il Signore lo confermerà. Andiamo avanti a leggere. E di nuovo qui è Dio che parla. Che cosa dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Detto in parole semplici, sono nomi per dire Israele, adesso non entriamo in sottigliezze. Che cosa dovrò fare per te, Efraim? Che cosa dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce. Per questo vi ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Accidenti, che risposta. Insomma, avevano detto delle belle cose questi qui del popolo, vogliono tornare. Cos'è il punto che non tiene? E che grida in queste parole di Dio: io voglio l'amore. Detto in altre parole, voglio che mi amiate. La questione, quella da vertigine, che l'amore vero, quello dove veramente vuoi il bene dell'altro e lo vuoi per il bene dell'altro, è una cosa che forse noi non riusciamo neanche a immaginare, e però è la cosa che Dio desidera, anzi, la dico in modo più forte, poi la motivo, di cui Dio ha bisogno. Cosa vuol dire l'amore che vuole veramente l'amore dell'altro? Beh, vi faccio un esempio, una battuta che è classica. Tra marito e moglie, magari un po' avanti negli anni, dove la moglie dice al marito, anche se è più facile che è il marito che dica alla moglie, mi raccomando, sapete, un po' avanti negli anni succedono certe cose, mi raccomando non morire, cosa farei io senza di te? Interessante. Cosa farei io senza di te? Per carità, tu vuoi la vita, in questo caso di tua moglie, ma le vuoi veramente bene o il problema è cosa farei io senza di te? Quante volte nel nostro amore, alla fine però c'è il nostro io. Attenzione, ricordatevi che l'ho detto all'inizio, lo ripeterò dopo, una piccola sorpresa, non scadiamo nel moralismo, non iniziamo a fregnare dicendo ecco dovremmo voler più bene tutte queste scemenze qua, Stiamo sulla cosa. Per combinazione, io è già un esempio che volevo fare l'esempio di Emmaus per entrare un pochino di più anche a livello biblico in questa cosa sottile dell'amore per l'amore, di ciò di cui Dio ha bisogno. Mi era già venuto in mente il testo di Amos. Combinazione ce l'abbiamo anche sul foglietto, se le vogliamo, perché è il brano dell'annuncio della resurrezione di sabato. Adesso guardate, non sto neanche a leggervelo, perché un pochino l'abbiamo nell'orecchio. Vi ricordate come inizia Amos? Ci sono due tristi, no? Perché Gesù è morto e Gesù gli si affianca, fa teatro, no? Perché fa finta di essere uno che non sa niente. Ma com'è tutto il discorso di questi due che sono tristissimi perché Gesù è morto? Cioè, ho detto che non leggevo, ma ne leggo un frammento, no? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è successo in questi giorni?» Domandò loro Gesù. «Che cosa?» gli rispose. «Ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti, le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni. Tra l'altro Gesù, quando riprende la parola, si arrabbia. Io ho sempre pensato questa cosa, ma questi qui sono dispiaciuti perché Gesù è morto, perché l'hanno visto pieno di dolore, di sofferenze sulla croce, o perché avevano un desiderio santissimo, il Messia, la liberazione di Israele, compagnia bella, però essendo morto questo progetto qui non funzionava. Cos'è che gli stava veramente a cuore? Gesù o i benefici che da Gesù Messia ne sarebbero derivati? La cosa che ci scandalizza, eppure è così semplice da pensare, è che uno più è raffinato, più è elevato, più è un animo sensibile, più ha bisogno di amore. Faccio un esempio un po' sciocco, no? Mi avvicino. Lo vedete quest'ambone? Non vi capiterà mai, vi assicuro, mai, che un giorno passando di qui lui si lamenti con voi dicendo: però Don Dario non mi considera, non viene mai che dimmi una parola buona, io poverino sto qui da solo tutta la notte, lo servo, tanto gli faccio una cara, perché vabbè. Sapete perché lui non lo farà mai questo discorso? Perché è un pezzo di pietra. Le pietre dell'affetto non gliene frega niente. Le piante, non è che io abbia un grande pollice verde, cioè sono un pochino diverse. Qualcuno dice che bisogna parlargli alle piante, non lo so, io ho studiato teologia e non so manco quella, figuriamoci botanica. Gli animali, ho avuto dei gatti nella mia vita, sono un pochino più a sangue freddo, anche se sono più dignitosi dei cani, ma qui non vorrei aprire una polemica che non ci interessa. Già si capisce che hanno bisogno dell'affetto. E gli esseri umani di più ancora, tendenzialmente, se uno è un bruto no, se uno è un essere umano sensibile, sì. Ma se andiamo avanti nella scala, Dio, che è più evoluto di una pietra, che è più evoluto di una pianta, che è più evoluto di un animale, che è più evoluto di un essere umano, ma quanto bisogno di amore ha? Uno di voi potrebbe a questo punto guardarmi a muso duro e dire: ma Don Dario, ma cosa dici? Ma figurati, Dio che ha bisogno, ma Dio sta benissimo, non ha bisogno di niente. Allora io a muso ancora più duro gli dico: fratello, sorella, questo concetto di Dio non è cristiano. È greco, è ateo, è Dio perfettissimo nei cieli, non lo so che cosa sia, ma non è il nostro Dio. Il nostro Dio, che appunto fa scandalo, è uno che ha bisogno di amore vero, che neanche noi riusciamo a immaginarlo. Ma come Dio? Appunto, perché Dio, se fosse il catrame di via Carnia, l'asfalto, certo, all'asfalto di via Carnia, nessuna non ha mai detto perché quando passate non mi date un bacino. E non dateglielo, perché sennò vi portano via e fanno bene. Ma Dio non è l'asfalto di via Carnia o di via Tolmezzo, di via Pordenone, adesso non voglio fare preferenze perché abito qua, è tutto uguale. Ma com'è possibile? È il problema che noi saremmo cristiani di per sé, che funzioniamo così, e il nostro Dio funziona così. E così torno sul Vangelo, la vicenda di Gesù. Proviamo a passare così, intuitivamente, quelle pochissime volte che per grazia di Dio, sottolineato, per grazia di Dio, Gesù è stato visto ed è stato realmente amato per quello che è. Uno è questo qua, questo episodio qua. Allora, cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo dentro la Madonna, perché la mamma, vai a toccare la mamma, quindi poi senza peccato originale avrà sicuramente avuto e ha sicuramente la capacità di amare suo figlio. Poi non abbiamo tanti episodi, A me viene in mente il centurione. Avete presente, ve lo ricordate, quello che ha un servo che è malato, Gesù dice verrò, lo guarirò, gli dice no, senti, lascia stare, io basta una tua parola. Questo si stupisce, Gesù dice ma io uno con questo tratto non l'ho mai, con questa finezza, cioè che mi vede, quindi sa che sono il Signore e posso farlo. Oppure è la donna sirofenicia, quella là del, anche i figli, il pane per i figli, ma anche i cagnolini sotto la tavola. E poi, e non è un caso, una delle pochissime volte che Gesù, e in quel brano è chiamato per nome, trova uno che gli vuole bene in modo gratuito, infatti si preoccupa di lui. Vi ricordate che episodio è? Quando lui viene chiamato Gesù. Il buon ladrone non sta attento a Gesù perché ci guadagna, sta morendo in croce e lo chiama Gesù. Guardate che nel Vangelo lo chiamano maestro, messia, figlio di Dio, tutti i titoli dell'universo. Lui lo chiama Gesù. Infatti lì c'è un pezzettino di paradiso sopra. Torniamo alla premessa iniziale. Se a questo punto uno dovesse dire ho capito qual è veramente l'amore che bisognerebbe avere, però io non sono capace di amare così Gesù, ecco, io dovrei impegnarmi di più a amare. Vedete che torniamo a stare ancora una volta attenti a noi stessi. Si può dire ma che palle in chiesa, no, perché mi registrano, ma verrebbe da dirlo, ma basta, e io non sono capace di amare Gesù, ma basta, ma commuoviti perché qualcuno ce la fa, ma commuoviamoci perché abbiamo un Dio che ha bisogno di amore, a differenza magari di noi che ci basta sopravvivere. Perché se ci proviamo a metterci a questo livello, sarebbe come se uno di noi dicesse la mattina corro tanto al Parco Lambro perché le prossime Olimpiadi voglio vincere la Maradona, la medaglia d'oro. Spacca tua, va l'esse lunga, fa la spesa, portati i sacchetti e sta tranquillo. Cioè, siamo anche ridicoli se rispetto a certe cose del Vangelo iniziamo a dire io. Rispetto al Vangelo, se è una preghiera da fare, è di riuscire ad arrivare almeno al livello del fariseo che invita a pranzo Gesù, che è già una bella cosa, che è già bello, perché tanti altri gli hanno chiuso la porta in faccia. Ma che io mi metta con i miei capelli, e fa poi da un punto di vista maschile fa anche un po' ridere a fare tutto questo mestiere qua che ha fatto questa donna qui, punto. evito di pensarla se non altro per un principio di senso del ridicolo. Però contemporaneamente, anche adesso nel silenzio, c'è voglia appunto di contemplare un Dio così che, tra l'altro, c'è proprio un parallelo anche tra Emmaus, se avete voglia di riprendere Emmaus e Osea, che si arrabbia di fronte a questa insufficienza, ma non tanto appunto perché spera che le cose cambino, ma perché ci sta male a non essere amato in modo gratuito. Finisce in croce quando non lo si ama. E poiché tanto, ripeto, tranquilli, l'Olimpiade, la medaglia d'oro, le prossime Olimpiadi, io non so chi la vincerà, però sicuramente non uno di noi presenti qua questa sera. Stiamo rilassati. Tranquilli che la parte della donna non la facciamo. E allora, Signore, ti dico che un po' mi spiace per te. Te la sei anche un po' cercata, hai delle belle pretese però, Fossi più simile a Lambone andrebbe meglio, però hai questo passo, che è il passo che ci scandalizza, che è il passo che muove tutto. Essere amato, punto. Che poi lo chiama Israele, ascolta Signore. Ascolta Israele, il Signore il tuo Dio, tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta la mia mente. Ma se mi distraggo a metà della prima Ave Maria che dico del Rosario, Signore, ma cosa vuoi da me? E che tu mi ami, si va avanti così, A me piace molto, ripeto, anche nella nostra impotenza, ma a un certo punto, ma chi se ne importa? Piace molto che ci sia una parola così, che ci sia stato per grazia di Dio qualcuno che ha veramente amato Gesù e qualcuno che ama, qualcuno c'è, qualcuno la medaglia d'oro alle Olimpiadi la vince, almeno una volta ogni 4 anni. Non è tantissimo, ma è già qualcosa. Ed esattamente come le Olimpiadi, molte volte è già una bella cosa accendere il televisore e guardare gli altri che corrono. Almeno compartecipiamo in questo modo dalla poltrona del salotto. A volte non si può fare di più. Però riconosciamo che qualcuno ha vinto la medaglia d'oro. E che il nostro è un Dio così.